Continuando in questa linea dei padri, e riporto alcune annotazioni della glossa. La glossa lavora sui nomi e sui loro significati. Vi porto qualche esempio. Rab, ricordate, Rab è la donna che a Gerico accorse gli esploratori, che poi divenne sposa di Naasson, uno dei principi della casa di Giuda. E allora Rab dice rappresenta la chiesa delle genti, e la chiesa è il filo rosso che lei mise alla finestra per non essere travolta nella distruzione di Gerico, indica la confessione e la passione di Cristo. Essa sola è salvata con i suoi, Gerico ha una cerchia di 7 mura, come città dell'iniquità indicano i 7 vizi capitali che circondano la città. E il suono dell'ultima tromba, che è quella di Cristo, la venuta di Cristo, distrugge la città e fa crollare le mura, quindi indica il giudizio. Ruth non è, dice appunto la glossa, non c'è nominata nessuna donna santa, eccetto Maria alla fine. Perché? Perché l'agnello di Pasqua è preso dai capri e dalle pecore. Ecco il riferimento al giudizio, i capri alla sinistra e le pecore alla destra, per indicare che deve essere generato dai giusti, dai peccatori. Jesse è colui di cui Isaia dice uscirà una verga dalla radice di Jesse. Questa verga è il fiore il cui profumo fa esclamare Isacco: ecco l'odore del figlio mio è come l'odore di un campo pieno. Cioè Gesù è un campo pieno per indicare la pienezza dello Spirito Santo in lui. E Davide è re e questa regalità si trasmette fino a Cristo. Vi porto un altro esempio, Zorobabele lo interpreta come maestro di Babilonia, cioè della confusione. Allora conviene questo nome a colui che richiamò il mondo dall'errore dell'idolatria alla via della verità. Abiud significa padre mio, conviene a Cristo, come è scritto, egli mi invocherà, padre mio sei tu. Eliakim significa Dio risuscita. Secondo quanto Cristo dice, chiunque vede il figlio e crede in lui alla vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco, poi riporta quello che tu hai detto di Gromazio riguardo alla differenza delle due paternità in Giuseppe, proprio perché Giuseppe è figlio naturale di Giacobbe, mi pare, se non sbaglio, e figlio legale di Eli, no? E allora si congiungono così le due genealogie, che sono una discendente e indica il cammino da fare, che Dio fa verso l'uomo. Quella di Luca è ascendente, va da Gesù, Giuseppe, fino ad Adamo e a Dio. Indica il cammino ascendente che l'uomo deve fare per giungere a Dio. Ora queste sono alcune note che vi dicevo riguardo alla glossa. Ora ci poniamo la domanda: perché la genealogia? La scrittura è piena di genealogie. se voi notate. Tant'è vero che quando si arriva al libro dei numeri, uno si scoraggia perché ci sono tantissime genealogie, al punto che uno dice, ma qui dove vado a finire con questo testo? Poi se vai nelle cronache non finiscono più le genealogie. Che cosa sta sotto la genealogia? Sta una visione diversa della storia. Cioè noi facciamo la storia con gli avvenimenti, la scrittura la fa con gli uomini e con le donne. È l'uomo, la donna, che sono portatori della vita e della storia. Per cui si rileva questo atto supremo, che è quello di generare una vita nuova, che è legata con un anello a quello che precede la lunga genealogia, e si fa anello di chi segue, quindi una scansione del tempo, per cui Matteo ha posto in tre grandi avvenimenti: Abramo, padre della fede, quindi modello e norma del credere in Dio e quindi anche nel Cristo; Davide, portatore della promessa messianica, il re; e infine la trasfigurazione, l'esilio a Babilonia, e infine Gesù che coinvolge in sé tutto questo disegno che da Abramo va fino a lui, dentro a un flusso vitale generativo del popolo di Dio. Quindi lì la genealogia è perciò molto importante, per cui essa termina in Giuseppe e riprende in Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Inizia la nuova generazione dei figli di Dio, la 14ª generazione, come ricordavo prima, nell'Eucaristia, perché è la generazione dei figli di Dio. Difatti sono 13 dell'ultimo blocco, e la 14ª è quella dei figli di Dio. Per cui avviene una generazione che è diversa da quella che scandisce gli avvenimenti e la storia. Difatti, dopo Gesù Cristo, ad esempio, nella Chiesa non si danno più le genealogie, perché c'è quella unica della rigenerazione d'acqua e da Spirito Santo, per cui siamo tutti la stessa generazione, anche se è scandita ovviamente da padre, figlio e così via. Ma non è più questo il dato fondante della Chiesa, come il popolo di Israele, la generazione, è la nuova generazione dei figli di Dio. Ora, la genealogia, come la glossa la spiega, come vi ho letto, ha come significato questo, cioè i nomi qualificano il personaggio. Nella scrittura il nome non è dato a caso, è dato con uno scopo. Giacobbe, dalla radice ebraica Kav, è perché era un uomo furbo, come mostra poi il testo, no? Non è un modello da imitare Giacobbe. Ha rubato la primogenitura a Esau per un piatto di lenticchie, e poi dopo il Signore poi l'ha purificato, dopo eccetera, no? Così pure Isacco viene dalla radice Zahak, che vuol dire ridere, perché porta gioia alla coppia di Abramo e Sara, il figlio della promessa, e così via, no? In modo che le genealogie, i nomi hanno un significato, per quello la glossa si giustifica dicendo appunto di cogliere il proprio del nome ebraico per dare un significato cristologico al nome, cioè per dire il Cristo, che è il Figlio di Dio, si esplica nelle generazioni con già la sua ricchezza in coloro che sono i suoi antenati, per cui quell'antenato lo qualifica con quel nome che vuol dire quello, Giosafat, Dio giudica, per cui il Cristo è il giudice, e così via. Si qualifica quindi, si esprime attraverso la genealogia e prepara se stesso nella venuta in mezzo a noi. Ora, nell'atto stesso in cui il Cristo viene, viene come frutto di una generazione e la sua umanità, pur essendo l'inizio di una nuova generazione, porta in sé tutti gli elementi, diremmo, genetici della sua ascendenza. Ora, nella Chiesa, il Signore porta in sé tutti i nostri elementi genetici, caratteriali, personali. È un fatto impressionante, perché Lui, ad esempio, quando nella realtà sacramentale noi siamo rigenerati dall'acqua, ma da quale acqua? Quella che è scorgata dal suo costato. Noi mangiamo quale carne? La sua carne. Beviamo quale sangue? Il suo sangue. Quindi avviene uno scambio. Cioè gli elementi genetici di Gesù diventano nostri e i nostri diventano suoi. Uno scambio per cui Egli ci purifica, ci santifica, ci rinnova, ci fa suoi, ma in un impasto suo con noi. Ed è grandioso quello che il Signore fa e continua a fare nella Chiesa attraverso la sua carne e il suo sangue. Comprendete? Questo quindi avviene uno scambio meraviglioso tra Lui e noi, oserei dire a livello fisico, attraverso la realtà sacramentale. Per cui Egli fa suo ciò che è nostro e noi facciamo nostro ciò che è suo. Uno scambio viscerale, profondo, proprio direi di natura. Se appunto la generazione naturale trasmette da genitori a figli gli elementi che sono costitutivi anche della stirpe, della razza, molto di più avviene nello scambio sacramentale con la carne di Cristo. Capite? Dall'acqua che genera al pane che è il suo corpo e al vino che è il suo sangue, avviene uno scambio profondissimo, per cui noi ci assimiliamo sempre più a Lui e diventiamo Lui. E Lui si assimila sempre più a noi e si fa noi, in uno scambio del più forte col più debole, quindi Lui ci assorbe in sé. E quindi noi siamo assorbiti da Lui, cioè il fuoco che trasforma, non è Lui che si trasforma in noi, ma si fa talmente intima a noi da essere uno con noi. Quindi voi capite che cos'è l'Eucaristia, che cos'è l'essere cristiani. È una bomba, hai capito Angela? È una bomba l'essere cristiano. Che noi ci sforziamo di contenerla, ma non possiamo farcela. Proprio io sento che è una bomba l'essere cristiano, che esplode, che ha bisogno di venire fuori quello che siamo veramente. E noi cerchiamo a volte di contenerlo dentro degli schemi, abbiamo letto Geremia che ci diceva: basta, non voglio più saperne della parola del Signore. No, non posso, un fuoco che brucia dentro. quindi l'essere cristiani è un fatto talmente enorme che salta tutto, le nostre coerenze, incoerenze, il nostro voler essere, non voler essere, il nostro andare, ritirarci, eccetera, salta tutto in un rapporto con Cristo che ci si assorbe sempre più in sé. Per cui noi diventiamo con Lui una sola carne, un solo sangue e un solo spirito. E San Paolo descrive nella lettera agli Efesini questo mistero grande. Io lo dico in rapporto a Cristo e alla Chiesa. Allora, nella Chiesa sposa di Cristo non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, perché voi tutti siete uni in Cristo, dice la lettera ai Galati. Questo trascende le proprietà attuali, nelle quali non è possibile nessuna trasformazione. È chiaro, nella Chiesa noi non possiamo dire che è possibile la trasformazione, non possiamo, perché questa avviene nella nuova generazione, in Cristo. Quindi in un modo trascendente l'attuale nostra condizione umana. Capite bene? Come? Non facciamo fantasie. Lo sa il Signore come avverrà questo, capite? In che modo avviene l'unità di tutti noi nell'uno che è Cristo. Non sarà confusione l'uno con l'altro, sempre l'identità personale. Ma ora l'identità personale si esprime in questi modi che non sto a descrivere. Ma allora l'identità personale si esprime in un modo altissimo di unità e di comunione gli uni con gli altri in Cristo, che sarà inesprimibile, inimmaginabile, perché Dio è in noi. Noi saremo talmente simili a Dio, dicono i grandi mistici, che se ci vedessimo diremmo: ma questo è Dio. La nostra divinizzazione è un fatto straordinario, fuori da ogni immaginazione. Ecco, quindi allora voi capite che grande valore ha la genealogia. Proprio è un dono grande. Quindi quando la rileggeremo non annoiamoci, sentiamo questo scandire le generazioni, e poi potremo continuare nostra mente con noi, fino a noi, eccetera, eccetera, sentendoci non più in quella generazione della carne, ma in quella dei figli di Dio.